La mostra Il Gran Gioco del Mondo, Giochi e Stravaganze di Giuseppe Maria Mitelli 1634-1718 è dedicata ad uno degli spiriti più vivaci e curiosi del Seicento bolognese. In mostra 124 opere provenienti dalla civica raccolta delle stampe Achille Bertarelli del Castello Sforzesco di Milano. Le opere ci accompagnano in un viaggio nel passato e nell'immaginario di un artista che fece della stampa un linguaggio popolare, una lente per osservare la società e al tempo stesso per giocare con essa e raccontarla. Non solo opere d'arte, ma fonti imprescindibili sulla storia d'Italia, sulle sue vicende e sulla percezione sociale degli eventi del mondo. Il percorso espositivo, suddiviso per nuclei tematici, indaga la capacità di Mitelli di rappresentare la società del suo tempo attraverso il filtro della satira e dell'allegoria. Ma c'è un elemento ricorrente, il gioco, un elemento che permane in tutta la produzione incisoria di Giuseppe Maria Mitelli. I suoi tavolieri incisi sono giochi per giocare davvero, ma anche strumenti morali, allegorici, ironici, strumenti di riflessione visiva. Attraverso essi Mitelli racconta i vizi, le passioni, le illusioni, le abitudini e le credenze collettive del suo tempo. Nel suo universo barocco il gioco diventa quindi conoscenza, diventa uno specchio della vita, affrontando temi universali come lo scorrere del tempo, la vanità, i desideri e la fragilità dell'esistenza. Il gioco è uno strumento di conoscenza e di relazione. La mostra alterna opere, postazioni interattive, contenuti digitali e giochi reali, un percorso che vuole essere una riflessione sul ruolo del linguaggio figurato nella cultura europea tra 600 e 700, proponendo un modello espositivo dove il patrimonio grafico si traduce in esperienza partecipata e accessibile. Tra le serie più celebri, Le arti per via, I mesi, I proverbi figurati e i famosi 33 giochi, tra cui il gioco dei tarocchini e il gioco del passatempo, dove la satira incontra la filosofia e riflettono una visione ironica ma profondamente consapevole della natura umana. Ora spostiamoci nel salone principale del museo. Immediatamente, di fronte a noi, campeggia la foto dell'artista, circondato dagli attrezzi del mestiere. È un autoritratto e al tempo stesso ci dice essere figlio d'arte. Giuseppe Maria Mitelli, infatti, nasce a Bologna nel 1634 da Agostino Mitelli, pittore e decoratore di grande fama. Entra assai giovane nella cerchia di maestri. Oltre al rinomato Giovanni Francesco Barbieri, il Guercino studia con Francesco Albani, Flaminio Torri e forse con l'artista di origini pesaresi, ma trasferitosi a Bologna, Simone Cantarini. La sua opera di pittore, ispirata alle tendenze classicheggianti del periodo, è mediocre. Capisce infatti, per tempo, che la sua vera vocazione non è il pennello, ma l'incisione, nella quale dimostra non solo buon gusto e facilità di tratto, ma una vena da illustratore che gli permette di cogliere, con pochi tratti, la realtà quotidiana. Tra il 1658 e il 1659 accompagna il padre in Spagna per un incarico reale. E lì, nella corte di Madrid, passa ore a copiare Tiziano e Van Dyck, scoprendo il valore della linea e dell'espressione. Questa esperienza completa la sua formazione giovanile e al tempo stesso consolida la sua vocazione grafica, anziché pittorica. Al ritorno a Bologna, alla fine del 1659, è ormai chiaro che la sua strada è quella dell'editoria e della stampa. Nel 1670, ormai 35enne, compie un ulteriore viaggio a Venezia, dove copia a disegno le opere di Tiziano, Veronese e Tintoretto. Pur essendo pittore, Mitelli è noto per la copiosa attività incisoria. La più antica stampa da lui realizzata risale al 1660 ed è la riproduzione di un soggetto di Paolo Veronese. Da allora la sua produzione non conosce sosta e nello stesso anno realizza le celebri Arti per via, rappresentazioni di mestieri comuni basate sulle invenzioni di Annibale Carracci. Per i 50 anni successivi la sua produzione oscilla tra soggetti tratti dai grandi maestri del passato e scene popolari, proverbi, detti, mestieri e giochi. Da un lato quindi la traduzione in incisione di soggetti della pittura classica dei grandi maestri, come Annibale e Ludovico Carracci. dall'altro i fortunati soggetti a tema popolare che gli danno fama fino ai giorni nostri. Il successo delle oltre 600 stampe di Mitelli giunte fino a noi è dovuto al linguaggio semplificato, a volte quasi infantile, che abolisce il chiaroscuro e la definizione delle forme, che pure saprebbe eseguire a favore di una maggiore immediatezza comunicativa. Le sue acqueforti sono per lo più semplici disegni a tratto, pensate per esaltare il virtuosismo della mano e la felicità delle invenzioni figurative. Attorno al 1675 i temi popolari sono progressivamente sostituiti da soggetti morali, che spingono l'osservatore a meditare sulla caducità della vita e dei piaceri. Un colpo di genio che lo rende uno degli artefici più interessanti della sua generazione avviene intorno al 1680, quando Mitelli inizia a mescolare ai suoi soggetti spunti di carattere didattico per i giovani artisti. Ad esempio, inserisce rappresentazioni di corpi e anatomia, stampe che coniugano il genio di illustratore e il carattere utilitaristico di Mitelli. Si tratta di tre giochi a caselle, ciascuna delle quali è riempita da un dettaglio anatomico: occhi, bocche, nasi, mani e piedi. Gli oggetti che, sotto forma di modelli incisi o di gessi, gli studenti delle botteghe d'arte e delle accademie dovevano esercitarsi a copiare. Ma non è casuale l'attenzione di Mitelli verso questo aspetto didattico. Fu proprio lui, infatti, uno dei fondatori dell'Accademia Clementina di Bologna nel 1711. Unendo l'utile al dilettevole, Mitelli concepisce dei giochi che, all'occorrenza, possono trasformarsi in temi da copiare e riprodurre, in esercizi di grafia disegnativa, che vengono così conditi da una vena di umorismo e di divertimento. I fogli mettono in luce un'altra caratteristica curiosa dell'artista. Seppure gran parte delle sue stampe sembrano veloci pagine di schizzi, appena buttate giù sulla lastra, come se fossero realizzate sulle pagine di un taccuino, Giuseppe Maria ha piena padronanza delle regole dell'anatomia e delle rappresentazioni. La sua scelta di non utilizzarle, o piuttosto di piegarle largamente alle proprie esigenze, rivela una strategia creativa che, anziché confrontarsi alle regole del classicismo bolognese appreso in gioventù, lo capovolge, aggiungendo una nota scherzosa. Mitelli era una mente curiosa, un attento osservatore di quel che lo circonda, e grazie a questo suo spirito ha saputo restituire quella che era la vita della Bologna del suo tempo. Nella sala principale del museo, infatti, un'opera racconta una scena di vita quotidiana bolognese. I ragazzi all'uscita di scuola. È una situazione caotica. All'interno ci sono pure dei giochi, come il gioco dell'orologio o il gioco della roulette, gioco in cui si fa girare la lancetta e in base a dove si ferma si vince o si perde. Il suo è un racconto della Bologna dell'epoca, un racconto quasi fumettistico di un mondo popolare e profano, fatto di debolezze, di passioni e di paure. Una sorta di guida turistica può essere il gioco sui monumenti di Bologna. Un gioco per conoscere la città in tutte le sue parti. Giuseppe Maria Mitelli, attento osservatore e narratore, dalla sua bottega in Piazza Maggiore, illustra tutto quello che lo circonda, che è grande fonte di ispirazione per le sue opere. Talmente centrale la questione del gioco che realizza il gioco di tutti i giochi. Un gioco con all'interno altri giochi. In ogni casella compare un gioco diverso da tavolo, di movimento, distinto per il suo nome rigorosamente scritto in bolognese. Il gioco grande è un gioco semplice, si gioca con i dadi e si vince o si perde, ma rappresenta un'enciclopedia ludica della sua epoca. L'artista bolognese, pur amando il gioco, ne conosce anche i rischi e le conseguenze. Lui vive in piena controriforma e non rinuncia a fornire inviti alla morigeratezza ed avere ben saldi i precetti cristiani. Con un tono morale ammonisce contro l'eccesso, contro la superbia e contro la vanità. E celebre in questo senso la serie dei vizi capitali. Tavoli in cui è evidente la necessità comunicativa, di alta qualità tecnica ed estetica, dove la superbia è la regina di tutti i mali e guida un corteo di vizi bendati. Bendati perché, dice Mitelli, il vizio acceca la mente umana. La superbia è scortata da due diavoli, attesa da Caronte. Lei è l'origine di tutti i mali ed è rappresentata con piglio ironico, grottesca e caricaturiale. È una donna elegante, ricoperta di gioielli, con un abito colmo di piume e uno strascico lunghissimo, simbolo di vanità e di ostentazione. Nel 1600, infatti, la ricchezza di una famiglia passava attraverso il modo di vestire e soprattutto lungo lo strascico. Le nobildonne gareggiavano sulla lunghezza dei propri abiti e le leggi del tempo imposero un limite di lunghezza allo strascico. La serie dei vizi capitali si completa con un codice linguistico caratterizzato da un tono moralizzante, probabilmente scritto dal fratello gesuita di Mitelli. Giuseppe Maria Mitelli attraversa con la sua opera decenni complessi. La seconda metà del 1600 e la prima metà del 1700 sono anni turbolenti dal punto di vista politico, segnati da scontri militari, da pestilenze, da crisi e rivolgimenti. Di quel che accade, anche nel piccolo microcosmo bolognese, Mitelli si fa un attento narratore. Il trattare certe tematiche lo rende un vero e proprio testimone del suo tempo, un cronista. Una sala del Museo d'Arte Rubini-Vesin è interamente dedicata agli episodi di cronaca dell'epoca e nelle sue incisioni emergono i principali problemi del tempo, la guerra e lo spauracchio dei turchi, che riecheggia come simbolo del nemico e della minaccia all'Europa cristiana. Nelle sue incisioni assistiamo a quello che era uno scontro tra civiltà. Da una parte il mondo islamico e dall'altra il mondo cristiano che vacilla sotto i musulmani. Avviene nel 1683 l'assedio di Vienna, un assedio durissimo e i contemporanei di Mitelli e lui stesso sanno che se dovesse cadere ci sarebbe un grosso cambiamento e importanti conseguenze. Allora nelle chiese cittadine si prega incessantemente perché l'avamposto cristiano resista. E l'avamposto cristiano riesce a respingere i turchi. La vittoria allora è raccontata in una vasta produzione di stampa propagandistica. Il riscatto dell'armata asburgica è esaltato ovunque e con ogni mezzo, inclusa, naturalmente, la stampa celebrativa. Lo stile dell'artista allora diventa solenne ed enfatico, nell'acquaforte dedicata al trionfo dei liberatori di Vienna. E nella successiva incisione, E vinto Buda, il bolognese celebra i vincitori cristiani con accenti didascalici. In cielo si annuncia la vittoria dell'aquila imperiale, mentre a terra gli infedeli danno voce a tutta la loro disperazione. Il turco, per Mitelli e per gli uomini del suo tempo, è un pericoloso nemico che tiene in scacco la cristianità, mina gli equilibri politici e allontana la pace. Ma le pestilenze, i problemi economici, le guerre filtrano anche a Gradara. Parallelamente alle opere di Giuseppe Maria Mitelli, gli spazi gradaresi ospitano anche documenti dell'epoca di area pesarese, che raccontano la vita a Gradara negli stessi anni di Mitelli. In uno scritto si legge «Viva Vienna!» e questo fa capire che la notizia della vittoria cristiana era arrivata ovunque, anche ad Urbino, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, tra cui appunto i lavori di incisori e di artisti come Mitelli, protagonisti del proprio tempo che raccontano in maniera instancabile i fatti di cronaca. Nei documenti di archivio mi incuriosisce una lettera del vicario di Gradara, inviata a Pesaro per dare conto alle autorità superiori di quello che succede, dei problemi che a quanto pare erano gli stessi che doveva affrontare la popolazione bolognese. Si legge che il nodo della questione era la sicurezza, un aspetto cruciale in quanto i turchi nelle aree marchigiane compaiono sotto forma di barche che minacciano le coste, molto veloci, in grado di approdare in ogni circostanza e raggiungere l'entroterra in pochissimo tempo. Chi vive in prossimità delle coste, come a Gradara, per difendersi crea un sistema di avvistamento. I castelli a mare dovevano prontamente inviare un segnale ai castelli dell'entroterra per allertare la popolazione. Un sistema infallibile, ma il vicario di Pesaro ci dice invece che il sistema faceva acqua da tutte le parti per colpa degli stessi gradaresi. Chi doveva fare il servizio di vigilanza era la popolazione stessa, che non era pagata per farlo in quanto non erano soldati, per cui gran parte dei turni rimanevano scoperti. Ma torniamo a Bologna. Il turco, per Mitelli e per gli uomini del suo tempo, è il pericoloso nemico, quello che mina gli equilibri, simbolo di un mondo sconosciuto, minaccioso e remoto, ed è raccontato attraverso la stampa con un immaginario utile a sedare il malcontento popolare per gli effetti nocivi del conflitto. In Sangue dei poveri, cavato dagli arabi moderni, Mitelli rende evidente a chi siano da attribuire gli odiosi balzelli di guerra richiesti dalle autorità locali. Due spietati turchi, iconici, con il loro turbante, incidono la carne degli uomini, delle donne e dei bambini per ricavarne sangue e denari. Un'immagine necessariamente deformata che condensa in un messaggio immediato secoli di ostilità. L'interpretazione più plausibile è quella che tutte le spese di guerra, che ricadevano anche sulla popolazione e diventavano sempre più pesanti da sostenere, erano dovute al turco. Era colpa sua se il popolo doveva pagare tasse sempre più alte. Il turco, quindi, per Mitelli è un soggetto riconoscibile, nel suo universo ludico è il perdente, al quale si associa la rimessa di denaro e la mala sorte. L'abito tradizionale che lo individua diviene a sua volta simbolo di deridere. Così nella stampa, incisa all'indomani della vittoria Buda nel 96, la folla fa a gara per comprare i turbanti dei vinti. Il nemico ne esce ridicolizzato, le sue vesti sono ridotte a maschera per travestirsi. Allo stesso tempo, però, il turco rappresenta l'esotico, che respinge, sì, ma attrae anche. L'incisione del 98, la relazione da Costantinopoli, narra la reazione dei nemici di fronte alla vittoria cristiana. Diviene pretesto per una didascalica descrizione di usanze e costumi, spesso ignoti e fraintesi. Sono tanti i giochi che realizza l'artista rispetto a queste tematiche. Un esempio è il gioco nuovo del turco, del tedesco e del veneziano. Un metagioco, un gioco nel gioco in cui un turco, un tedesco e un veneziano vengono colti intenti a giocare a primiera. L'immagine immortala un momento del conflitto in cui il turco, preso alla sprovvista, si alza di scatto dal tavolo da gioco. E nel gioco più grande, il turco rappresenta ovviamente la casella negativa e il giocatore, quando cade in quella casella e in quella a lui collegate, ovviamente perde. A distanza di pochi anni, la guerra di successione spagnola mette la penisola a ferro e a fuoco. Il 1709 è in realtà una delle tante difficili annate che si succedono. Ai conflitti si aggiungono difficoltà quasi endemiche, con pesanti riflessi sul tessuto cittadino, come epidemie e carestie. Ma la posizione antiretorica di Mitelli sulla guerra emerge anche attraverso il gioco dedicato ai signori soldati spiantamondo. Il linguaggio divertito e i tratti caricaturali contribuiscono subito a stemperare la solennità del tema. Sergenti, capisquadra, tamburini, generali, capitani, maestri di campo compaiono con i loro gradi, ma con soprannomi buffi. Le fattezze grottesche e le dichiarazioni sottostanti minano la loro credibilità. Incontriamo prima di tutti il maestro di campo tutta rabbia, poi il sergente maggiore trippatonda, poi il trombetta tutto vento, il tamburino pelle d'asino, che se la fa nelle braghe. Tutti gravitano intorno alla bombazza. Feticcio oggetto dei desideri, anche se è l'iscrizione che troneggia sulla cassa ad illuminare la verità. Non c'è che l'oro, la smania di ricchezza, a causare la guerra. Possesso e potere guidano gli uomini ad una lotta feroce nell'incisione Il mondo a pezzi, in cui cinque personaggi riccamente parati, i potenti della terra, si sfidano in un tragico gioco alla fune. Male è la guerra, donde ognuno torna. Cattiva è la guerra che ogni uomo a terra, ripetono i proverbi del tempo. Mitelli non ha dubbi su quali siano i frutti del conflitto e in questo caso non c'è differenza di campo che tenga. Morte, distruzione, ferite, miseria e perdita. L'artista, ormai ottantenne, ribadisce nella sua incisione del 1711 che la guerra è pazzia e pazzi sono coloro che la vogliono, sventati e ignari, come bambini distratti dal movimento effimero di una girandola. L'attenzione verso i fatti di cronaca e verso quel che succede nel proprio mondo è tanta, ma si deve anche ad un fine utilitaristico, la vendita e il guadagno. La fortuna di Mitelli è quella di prendere i temi attuali e veicolarli attraverso le sue stampe e i suoi giochi per attirare il pubblico. È un momento, infatti, in cui la fama di notizie, anche per via della guerra, era veramente viva e Mitelli la rappresenta in un'incisione. Compra chi vuole. È una perfetta immagine di quelli che erano gli strumenti di vendita, di circolazione delle notizie e delle informazioni del tempo. Rappresenta un venditore di avvisi e notizie ricoperto dagli strumenti di informazione del periodo, quindi gazzette, fogli, carte geografiche con la situazione dei confini di guerra, tutto ciò che apriva una finestra sul mondo per la popolazione. È una specie di rivoluzione dell'informazione, perché prima solo i nobili potevano avere accesso a certe notizie, adesso invece le informazioni arrivano ovunque, anche agli strati più bassi, in strada, grazie ai mezzi molto veloci, corrieri e laboratori di copisti. E la popolazione voleva sapere quello che succedeva con i turchi, quello che succedeva nel mondo. E quindi, una fra tutte, tra le più denigratorie, è l'incisione del gioco dell'asino. Il turco è disarcionato, ricoperto dalle feci del somaro. Completa l'immagine un sonetto in bolognese che dice che il turco ha messo il naso dove non doveva e ha seguito il corno della luna, ma la sfortuna non lo ha abbandonato. L'associazione con il somaro, perché si dice che nell'immaginario comune il somaro sia simbolo di mediocrità e di stoltezza, e il personaggio che gli sta sopra riproduce le stesse qualità, mangia, beve e defeca. Ma allo stesso tempo il turco è qualcosa che attrae, perché rappresenta un mondo lontano. E allora, quando Mitelli si immagina che i turchi, dopo la loro perdita, vadano a chiedere perdono alla Mecca, se li immagina in cerimonia tipica della pietà cristiana, proprio perché dei turchi non si sapeva nulla.